Dal Vangelo di Giovanni. Gesù disse: in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo Vangelo che abbiamo letto è il capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. E Gesù dice queste parole autoproclamandosi pastore kalos. E difatti l'espressione buon pastore è impropria, perché buono è il termine agathos in greco. E mentre Gesù non dice che lui è il pastore agathos, ma è il pastore kalos, che viene da calligrafia. Bella, è una bella calligrafia. E pastore bello significa, è più bello tra i figli dell'uomo, ma significa unico. Quindi non ci sono tanti pastori. Il pastore è uno solo, Gesù. Quindi noi chiamiamo pastori i preti, i vescovi, il papa, il pastorale, ma è improprio, perché l'unico pastore è Gesù, e Gesù non ha avuto un successore, mentre Mosè ha avuto come successore Giosuè, e ognuno si sceglie un successore. Gesù non ha fatto nessun successore. Pietro non è il successore di Gesù, Pietro è il vicario, cioè il capogruppo, come in tanti. Abbiamo bisogno di una guida visibile. Ma ricordiamoci che siamo nel tempo pasquale, dove proclamiamo la resurrezione di Gesù. E Gesù è stato chiaro nel Vangelo: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo, quando scade la cambiale e dobbiamo partire, arriva la carrozza e diciamo ciao ciao, boh, è stato bello, e partiamo quando finisce il tempo. Poi magari qualcuno c'è una proroga, però il tempo è quello che è, e io sono con voi. Gesù è il Signore e Gesù è il pastore bello, unico. Quindi attenti ad appropriarci, perché Gesù rivendica. Al tempo di Gesù non c'erano crisi vocazionali, di preti ce n'erano tanti, perché la vocazione era trasmessa. Il prete si sposava, aveva dei figli e i figli custodivano, era un buon mestiere, anche oggi non è che stanno male i preti. Ed ecco che però Gesù, più che altro anche i vari profeti, li rimproveravano, dice: voi non siete pastori, perché vedete arrivare il lupo e scappate. Mentre c'è bisogno, il pastore vero, quando vede arrivare il lupo e difende le sue pecore, dice: voi invece vi mangiate quelle grasse, quelle malate, le lasciate perdere. E Gesù dice, racconta questo dopo la guarigione del cieco nato. Il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni è una meraviglia. Sto povero cieco nato cieco, quindi non aveva mai visto la luce, era alla porta del tempio, passa Gesù e gli lava gli occhi e questo ci vede. E questo praticamente cambia tutta la sua vita. Però sto poveretto che era davanti alla porta a chiedere l'elemosina, da cieco, da mendicante, diventa un condannato, perché i preti dicono: ma com'è che tu ci vedi? Cosa? Lo vogliono scomunicare, c'è tutta una storia, io l'ho fatto dettagliatamente a Isola delle Femmine, pare 2 anni fa, e addirittura i suoi genitori lo ripudiano, gli dicono: ma lui è grande, ma è lui, non è lui, ma lui è grande, chiedete a lui. Questo poveretto si ritrova, che poi alla fine... Ecco, lui dice, i preti dicono, siccome è stato guarito di sabato, e di sabato non si poteva guarire anche qui Gesù, caro Gesù, o guarivi di domenica, non se ne parlava più. No, di sabato i preti dicono, era meglio che stavi cieco, che dice, sentite, e voi della vostra teologia, tenetevela voi, la vostra teologia, io ci vedo e mi tengo la mia guarigione. Ah sì? E viene buttato fuori, viene scomunicato sto poveretto, viene buttato fuori, scomunicato, e buttato fuori incontra Gesù, che però non lo conosceva perché lui non ci vedeva prima. Dice: che vuoi, pure tu ci metti, non ti passano tutti i guai che c'ho. Dice: chi ti ha guarito? Non lo so, sono stato io. E tu credi? Credo nel Signore. E quindi lui, restituita la vista, diventa discepolo del Signore. E dopo Gesù racconta questo, perché il nostro Dio, attenzione, diffidare dalle contraffazioni. E il nostro Dio è quello che entra nei recinti e porta fuori le pecore. Diceva Einstein, la mente è come un paracadute, se non si apre, non possiamo comprendere, quindi, però il paracadute serve per aprirsi. E così anche il nostro Dio non sopporta i luoghi chiusi. Quando ci vede che noi siamo stretti in un ovile, in un recinto, lui viene e aspetta che qualcuno gli apre. Lui dice sempre: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, cenerò con lui e lui con me. Un rapporto paritario, un rapporto paritario. Questo è un rapporto paritario. Quindi però lui entra e porta, li conduce fuori. La parola fuori è esodo e ci ricorda il Dio di Israele che portò fuori il popolo dall'Egitto verso la terra promessa. Sono passati 3.000 anni da quell'evento. Non è che adesso Dio cambia e ci mette invece nei recinti e ci mette invece... Quando Dio vede che tu sei in un recinto, quando Dio vede che tu sei chiuso, stretto da qualche cosa, lui bussa. Lui entra e ti porta fuori. E attenzione, il recinto può essere una malattia, il recinto può essere una condizione che ti tiene, che non ti tiene libero, perché noi siamo nati purtroppo per essere felici, noi siamo nati per essere liberi, per essere nella pienezza. E l'amico di Titti dice: essere felice si può, anzi si deve. E quindi è una ricerca continua, dove il Signore ci porta fuori. Ci porta fuori. E la cosa bella è che dice: armiamoci e partite. Lui ti porta fuori, E dice proprio il versetto successivo, cammina davanti ad esse. Dio cammina accanto, davanti a noi. Quindi quando noi camminiamo, un po' come quando cerchiamo il parcheggio, e angelo dove sei? Angelo di Dio, dove sei? Dove sei? E troviamo poi il parcheggio. E così anche nella nostra vita, dov'è che devo andare? Perché poi il Signore non è che ti dà la destinazione finale. Il Signore ti guida passo passo come un navigatore. Girare a destra, ecco come qui, seconda stella a destra, questo è il cammino, poi dritto fino al mattino, gira a destra, siamo vicini ai bagni, dove siete, dove non siete, così. E così è anche nella nostra vita. Il Signore cammina davanti a loro e tra l'altro nell'Antico Testamento lo ritroviamo. La famosa frase di Isaia 45, io marcerò davanti a te, io camminerò, marcerò davanti a te, spianerò le asperità del terreno, romperò i portoni di bronzo e spezzerò le catene. Dio non sopporta, Isaia 45, 2, 3 è una meraviglia. Tra l'altro, in un momento particolare della vita, diciamo, ma come faccio? Il vento sfogliava la Bibbia e poi ho letto, io marcerò davanti a te, credici. Io nei momenti particolari dico, io marcerò. Allora, se io, allora cammino, dove mi stai portando? Molte volte il Signore non ci porta in situazioni, ecco, come il povero cieco nato che si ritrovò imputato, si ritrovò a dover fare processo, a testimoniare. Il Signore ci porta in determinate situazioni. Però ecco lui, ecco, Michea dice pure, il Signore sarà alla loro testa. Lui cammina davanti a noi. Non bisogna avere paura, anche se non sappiamo. Fidiamoci. E scopriremo meraviglie nella nostra vita. E poi continua Gesù dicendo: io sono la porta delle pecore. Tanto che quando hanno fatto la traduzione, hanno messo altre traduzioni, perché che ha messo io sto alla porta, invece lui è la porta. Questo è importante. Specialmente in questo tempo dove andiamo cercando a destra e a sinistra, e dove tutte le esperienze sono belle, ed è vero, tutte le esperienze. Però se tu vuoi entrare nel divino, se vuoi entrare veramente nella pienezza della vita, devi passare attraverso Gesù. Gesù è la porta, quindi la porta delle pecore. E su questo non ci sono sconti. Tutte le altre esperienze, proprio oggi pomeriggio parlavo con uno che diceva che la meditazione, queste erbe che adesso, sì, queste erbe che ti aiutano ad entrare in comunione con il divino, ti rilassano. Dice, invece di fare tutta questa fatica, respiro, cosa, sì, una cosa del genere. No, anzi, però, tutte le cose spirituali, perché adesso le avvolgono. Esatto, poi cambiando l'ordine degli addendi, il prodotto non cambia, dice. Senz'altro si possono raggiungere paradisi, si possono raggiungere anche, però sono tutte cose artificiali, tutte cose indotte da un allucinogene, poi sono alla fine della fiera, che ti danno queste, però poi non fai un cammino, non fai. Ecco qui, l'unica che ti porta nella verità. Perché poi possiamo prendere lucciole per lanterne, come si suol dire. L'unico che ti porta alla verità è Gesù. A volte può essere faticoso, ma mica tanto. È così bello fare la preghiera del cuore, è così bello fare la lode, perché poi l'importante è che diventi un abito, un'abitudine. Certo, proprio mi testimoniava la signora Morrone in Sica e mi diceva: io la faccio una volta al mese. Gioia mia, una volta al mese è come tu fai la dieta, la faccio una volta al mese. Una volta al mese non mangio e poi e poi. Quindi non basta, deve diventare un abito. La mattina ti prendi il caffè, la mattina respiraci sopra. E per carità, è bello che una volta al mese magari sia meglio che niente, però siamo lì. Quando diventa un abito, diventa bello. E quindi è il tempo della meditazione, è il tempo dell'incontro con l'amato. Ed entri attraverso questa porta, e la porta. E la porta che è Gesù. E Gesù dice: se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Ecco la salvezza. La salvezza, attenzione, che non è andare in paradiso. No, se vuoi andare in paradiso, come disse Gesù al giovane ricco, basta che osservi 10 comandamenti. Basta che fai il buono, il bravo e il bello per quanto puoi, vai in paradiso e non è. E il problema è fare diventare il paradiso questa nostra vita, qui il paradiso. Vivere da salvati significa vivere il paradiso senza avere tutto quello che ti serve. Non devi stare lì a cercarlo e mosinarlo. Cercate prima il regno di Dio e tutto vi sarà messo davanti. Davanti a te avrai tutto quello che ti serve. E se alcune cose non arrivano, vuol dire che non ti servono. O magari sono dannose. Fidati! Ma ti ricordi quando eri bambino? Certo, se il bambino va a mettere la mano sul fornello, la mamma non glielo fa mettere. Il Signore guida la nostra vita. Il Signore ci guida. Fidiamoci di Lui. Lui entra attraverso di Lui e sarai salvato. La salvezza non è andare in paradiso, ma rendere la nostra vita il paradiso. Attenzione, io vedo delle mamme che già sto vedendo, che già pensano al figlio, alla figlia. Tu andrai in paradiso, tu renderai la tua vita il paradiso. Tuo figlio, tua figlia, tuo figlio dovranno farlo da sé. Il loro karma che significa? È il loro cammino. Attenzione, i figli voi li avete ospitati nella vostra panzona, quando gli avete dato asilo, li avete ospitati, poi li avete buttati fuori e poi basta. Cosa devono sbrigare da sé? Certo, i bambini, l'essere umano è l'unico che ha bisogno, se non c'è qualcuno che si accudisce, ad esempio le tartarughe, nascono, boh, già sono indipendenti. I cavallucci marini, avete visto i cavallucci marini come nascono? Buttano fuori, sono già indipendenti. Il bambino invece ha bisogno di essere curato, accudito i primi mesi, i primi anni, poi lasciateli andare, devono fare il loro cammino, devono uscire fuori dal bozzolo, perché voi sapete. La crisalide e la farfalla, che è l'immagine della vita spirituale, e tu vorresti che tuo figlio, tua figlia, ma anche tuo marito, tua moglie, o il tuo amichetto, il tuo amante, quello che è, così vorresti che facesse una vita spirituale e allora che esca fuori dal suo bozzolo. Attenzione. Il guardiano gli apre, perché se il guardiano non gli apre, Gesù non entra. Io sono a porta e busso. Il guardiano gli apre e deve aprire il guardiano. Chi è il guardiano? La nostra coscienza, la nostra anima. Deve sentire Gesù e aprirci. Però ognuno deve fare il suo cammino. E nessuno è profeta in patria. Quindi in casa. Tua figlia, tuo figlio, magari tuo nipote, dai, tuo nipote ricorderà di sta nonna, così mezza pazza di Gesù. E, però ecco, oh, io sono un maestro di meditazione. Mia nipote va a fare lezioni a pagamento. Cioè, che ci vorrebbe fare? Perché nessuno. Però, ecco, vedi, io gli mando i bonus. Io gli mando sempre. Gli mando sempre dei pungiglioni e non li lascio in pace. Io le persone che amo, come dice l'Apocalisse, io le persone che amo li educo, che poi la parola è li rimprovero. Cioè io gli mando. Ma sono libero di pregarci, sono libero di fare. Boh, ed è che è ovvio che nessuno è profeta in patria. E arrivano nuove cose. E questa è la salvezza, quindi teniamolo presente perché a volte noi abbiamo tutto, ma siamo infelici perché l'amichetto, l'amichetta, il marito, la moglie, il partner, il figlio, la figlia, il nipote non hanno quello che noi vorremmo, ma loro devono fare il loro cammino. Loro devono sentire e devono aprire la porta. E il loro karma, teniamolo presente. E se tu alla farfalla li vuoi aiutare ad uscire e gli tagli il bozzolo, è la fine. Perché muoiono. Loro riescono a uscire, ma le ali non le hanno formate. E le ali non le hanno formate e quindi non riescono a volare. Ed è la vita tarpata di tutti quei figli di papà, dove il papà cerca, o la mamma, cerca di risolvere il problema ai figli. Fino a quando ci sono io, fino a quando, no, meno male, che poi finalmente il Signore ti toglie, ti prende con sé. Fino a quando ci sono io, no, devono fare lo sforzo, che è lo sforzo del parto, lo sforzo del parto. Tanti, quelli che hanno più problemi sono quelli nati con il parto cesareo e quelli che sono andati in incubatrice. Sono quelli che hanno più problemi e che tante volte noi abbiamo cercato di fare come testimonianza a proposito di mia nipote che è nata col parto cesareo perché era podalica. Dice, quelli del parto cesareo aspettano sempre qualcuno che li venga a salvare. Come Cappuccetto Rosso, che è qualcuno che taglia la pancia e li tira fuori dalla pancia del lupo. Però, ecco, mia nipote che non era facendo una di queste esperienze alla Tuil del parto, dove lei veramente ha sentito come se fosse di nuovo partorita, la sua vita è cambiata da così a così. E queste esperienze che noi facciamo sono. Sembrano esercizi, sono degli esercizi in effetti, però hanno un'influenza nella nostra psiche. Perché la nostra psiche, le prime cose che purtroppo, le prime ferite le abbiamo ricevute nel grembo della mamma. Quando la mamma ha scoperto di essere incinta, se ha colto o meno questa gravidanza, tutto quello che lei ha registrato, i 9 mesi che lei ha registrato, cose cellulari, ecco la preghiera del cuore. Queste cose non sono nella mente perché non ce le possiamo ricordare. I primi mesi la mente non può ricordare, come i primi 3 anni. E tutto quello sono i 9 mesi e i primi 3 anni che cambiano la nostra vita. E la preghiera del cuore, difatti, è rebirthing, ci riporta alla rinascita. Ecco, da cosa? Ecco, giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. E la cosa bella, ecco, dice Gesù, io sono la porta, chi passa attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà. Questa è la cosa bella. Entrerà e uscirà significa sei libero di entrare e uscire, sei libero di venire, non venire. E Antonietta De Stefano, l'altra volta non è venuta,
Boh, oggi si è presentata tutta innamorata, ma a dire un messaggino, a dire come stai, non vengo, non vengo. Ho trovato di meglio stasera e non ci sono. Così. Niente, però ecco, entrerà, uscirà. Stasera è venuta e l'accogliamo. La prossima volta non viene, e vabbè, pazienza, ritorna di nuovo. Questo entrerà e uscirà. Certo, poi i rapporti un po', sì. Però, ecco, entrerà e uscirà nella piena libertà. Dio ti vuole nella piena libertà di accoglierlo e di non accoglierlo. Certo, poi sarebbe. E entrerà e uscirà e troverà pascolo. E pascolo, la parola in greco è nomen e monen. Praticamente pascolo è legge. Se tu entri nel recinto, trovi la legge. Se tu entri in Gesù, trovi da mangiare. E anche qui, questo è importante, questo è importante. E Gesù ci sazia, troverà pascolo. Quando usciamo dalla chiesa, usciamo sazi o poi usciamo affamati? Punto di domanda. Ci siamo incontrati con Gesù perché Gesù ci dà pascolo, Gesù ci dà da mangiare. E io mi ricordo in parrocchia c'era una signora che faceva tutte le messe, a prima, seconda, terza, quarta, a umba umba, mangia ostie, tutte queste cose che mangiava, era sempre affamata. Eppure veniva anche alla mia messa, che era il massimo. Eppure usciva affamata, perché non dipende sempre da quel povero prete che celebra, dipende dalle scelte che facciamo noi, scelte di vita. E scelte in cui noi vogliamo, perché quello che determina sono le scelte. Oh mamma, qui io sto parlando, che ora sono? Quindi il mangiare. Perché il Signore ci vuole nell'abbondanza, ste cose tirate, queste cose tipo dieta. Cose. Gesù dice chiaramente: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Devi stare nell'abbondanza. Tante cose, tanta vita. Respira, più respiro, più vita. Ste vite, ste vituzze, queste cose raffazzonate. Non è Gesù quello vero. Il Gesù vero ti dà pienezza. Ti dà grandezza. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù ci vuole fare vivere nell'abbondanza. È Giovanni 10, 10. È proprio sempre all'interno di questo Vangelo di oggi. Io sono venuto per. Sto Dio che ci stringe, sto Dio che ci chiude, sto Dio che ci mette tutti questi paletti. Io mi farei un punto di domanda. E poi dice: io sono il pastore bello. E noi dobbiamo essere persone belle. E questo passo è venuto, ecco, venerdì a Roma. Alzati, amica mia bella, e vieni presto. Cosa che io non l'ho letto 50.000 volte, sto passo, sto presto. Non l'ho mai visto. Bello significa ordinato. E queste persone religiose, queste persone che vanno in chiesa, sono più confuse di me. Dio non fa confusione. Dio ti fa passare dal caos al cosmetico. Vedete la signora Romana con queste labbra belle rosse. Anche Piera Fainelli, tutti belli truccati. Il Signore ti porta alla bellezza e ti fa passare dal caos, dalla confusione, alla bellezza. La bellezza significa avere ordine. Dobbiamo essere persone ordinate, belle. Questo io sono il pastore bello. E diventeranno un solo gregge e un solo pastore, e non un solo ovile, e come ha tradotto San Girolamo, che ha creato tante divisioni. Perché qual è l'ovile? Qual è la Chiesa? La Chiesa ortodossa, la Chiesa cattolica, la Chiesa protestante? Ma poi abbiamo, qual è la Madonna che fa più grazie? La Madonna di Lourdes, la Madonna di Medjugorje, la Madonna di Loreto? E qual è il santo che fa più grazie? San Francesco, Padre Pio, Verius, Padre Giuseppe? Siamo pure. Qual è? No, qui diventeranno un solo gregge, indipendentemente dalle appartenenze, dai tesseramenti, è un solo pastore, lui solo, Gesù. E allora poi finisce, per questo il Padre mio, io offro la mia vita. Noi dobbiamo essere persone che fanno le cose non per forza, ma liberamente. E quando fai le cose liberamente, fai le cose che ti piacciono. E le cose che ti piacciono, c'è sempre un quid di stanchezza, di sofferenza, di cosa. Ma la tua vita la gestisci tu. Io la offro, come io stasera vi sto offrendo la mia vita. Io sono qui, vi sto offrendo la mia vita, vi sto offrendo il mio tempo. Però poi me la riprendo. Nel senso che poi me ne vado, c'ho una vita mia. Attenzione, dobbiamo avere una vita nostra, perché le persone che non hanno una vita propria si interessano della vita degli altri. E quindi, che poi hanno invidia, perché se tu non investi, quindi hanno invidia, di Amalia, hanno invidia di Renata, ma cerca di avere una vita tua. Impegnati, ad avere una vita tua. E se tu hai una vita tua, poi quella degli altri. Non c'hai tempo per pensarci. Poi, e se sai qualche cosa, benedici. Anzi, dice, io voglio diventare come Marco Caiata. Voglio diventare succube di sua moglie. Voglio diventare dipendente, anch'io. Voglio diventare così. Quindi lo vuoi imitare. E basta, e quindi tutto qua. E allora ringraziamo il Signore per questa parola fortissima, e quindi chiudiamo questa.